Bene, ben ritrovati. Cominciamo con il Salmo 67-66. Lo preghiamo come sempre lentamente, alternandocelo di versetto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio. Ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio. Ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo breve salmo che sembra ritmato un po' dalla richiesta di benedizione, contiene in sé questa preghiera rivolta al Signore che faccia splendere il suo volto su di noi. Com'è come nei brani della Passione che stiamo leggendo nel Vangelo di Marco, il Signore rivela il suo volto, il suo vero volto. E la richiesta che appunto faccia risplendere questo volto su di noi, che lo possiamo contemplare, che lo possiamo guardare, ma anche che possiamo lasciarci contemplare da questo volto. Uno degli inviti che Papa Francesco fa nell'esortazione è proprio Evangelii Gaudium, è proprio quella di lasciarci contemplare da Gesù. Allora lo splendere del volto del Signore su di noi è sia contemplare questo volto, sia lasciarci contemplare da questo volto, perché si conosca sulla terra la tua via. Ecco, il contemplare il volto del Signore non è per allontanarci dalla terra, ma per scoprire che su questa terra è possibile conoscere la via del Signore, è possibile seguire il Signore, mettere i nostri passi dietro i suoi. In questo siamo invitati, a questo siamo invitati, a fare così la sequela del Signore. Allora è possibile sulla terra conoscere la sua via? Non solo. L'invito del salmista è che la lode del Signore arrivi da tutti i popoli. Ti lodino i popoli tutti. Come dire che questo volto che splende è riconoscibile da tutti. Che la rivelazione che il Signore fa parla a tutti. C'è un modo di vivere su questa terra che tutti possiamo riconoscere, come un modo veramente umano. Ed è quello che Gesù indica. Ecco allora questo volto, questa via che è percorribile sulla terra, questo volto che è riconoscibile da tutti i popoli, per cui tutti possono lodare il Signore. Ecco, questi inviti del Salmo Facciamo nostri col brano di questa sera, Marco 14, 53, 65.
E dato che è passato un anno da quando ci siamo visti, rivedere un pochino a che punto siamo. Sapete che il Vangelo di Marco contiene il Vangelo di un certo Gesù, di un certo Cristo, di un certo Figlio, di un certo Dio, dove tutto è vago, perché non è certo quel Cristo, quel Dio che noi pensiamo. E poi un certo Gesù diventa il Gesù dopo il battesimo, dopo che lui si immerge nella solidarietà con tutti e vince lo spirito del male, allora diventa il Gesù. E poi Gesù nel Vangelo, chi crede di aver capito qualcosa dice per favore non dirlo a nessuno, perché hai capito il contrario. E gli unici a dichiararlo figlio di Dio e Cristo sono Satana e Pietro. E Gesù, e il Vangelo usa le stesse parole, Gesù minacciò Satana, non dirlo a nessuno, e minaccia Pietro dicendo non dirlo a nessuno, perché sono Cristo e figlio di Dio nel modo opposto al quale tu credi. Non so se è chiaro. E adesso e questo segreto messianico si chiama, no? È tipico, cioè il segreto di Gesù, e chi è Gesù? Nessuno l'ha capito, neanche i discepoli, neanche gli apostoli, e ancora oggi la gente sa. Immediatamente noi, a che Cristo ti sei iscritto tu? A quello del Vangelo o a quello di quelli che manovrano bene la gente del Vangelo a loro profitto? O a quello del Cristo che ha dato la vita in croce per tutti gli uomini e che esclude nessuno? Quindi c'è una grossa differenza, non basta dire diciamo che Gesù è figlio di Dio, l'ho già spiegato tante volte, è sbagliato, perché vuol dire che noi sappiamo chi è Dio e applichiamo a Gesù le nostre immagini di Dio, invece dobbiamo dire il contrario, Dio è Gesù, quel Dio che nessuno mai ha visto è quello che ci si rivela stasera per la prima volta sulle ultime parole di Gesù, non dice più niente dopo. Farà solo silenzio, perché con questa parola ha già rivelato tutto e si realizzerà sulla croce nel grido di tutto il male, Dio mio perché mi hai abbandonato, un Dio che si è abbandonato per incontrarci, e poi nell'ultima parola un grido, basta. Che è il grido della nascita dell'umanità nuova e di Dio sulla terra. E questa sera siamo al centro e vi lasceremo questo brano da meditare abbastanza a lungo perché riannoda tutti i fili del Vangelo. Ed è il cosiddetto processo a Gesù. Scusate, la volta scorsa abbiamo visto, dopo l'orto, anzi nell'orto, che arrivano con Giuda, con armati, e uno e l'altro, e Gesù dice, ah, siete venuti a concepirmi. Cioè noi nel nostro male, con la nostra violenza, lui si mette nelle nostre mani e noi lo prendiamo, comprendere, concepire, la stessa parola in greco anche in italiano, anche. Lo concepiamo e dice così si compiono le scritture, cioè si compiono tutte le scritture quando noi rubiamo colui che si consegna nelle nostre mani, gli diamo la morte e lui dà la vita per noi e lì si rivela chi è Dio e chi siamo noi per Dio. E stasera è la prima volta che Gesù rivela se stesso, lo leggiamo e daremo spunti per riflettere abbondantemente perché è l'unico testo dove Gesù si rivela con le sue parole.
Marco 14, 53, 65. E condussero Gesù dal sommo sacerdote e convengono tutti i sommi sacerdoti e gli anziani e gli scribi. E Pietro da lontano lo seguì fin dentro il cortile del sommo sacerdote e stava a sedere insieme con i servi e a scaldarsi al fuoco. Ora i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per ucciderlo e non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le testimonianze non erano uguali. Se alcuni alzati si testimoniavano il falso contro di lui dicendo «Noi udimmo che costui diceva «Io distruggerò questo tempio manufatto e dopo tre giorni edificherò un altro non manufatto». e neppure così era uguale la loro testimonianza. E alzatosi in mezzo, il sommo sacerdote interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Cosa testimoniano costoro contro di te?» Ora egli taceva e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogava e gli dice: «Tu sei il Cristo, il figlio del Benedetto?» Ora Gesù disse: «Io sono. E vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Ora il sommo sacerdote, strappandosi le sue tuniche, dice: «Che bisogno più abbiamo di testimoni? Udiste la bestemmia? Che pare a voi?» Ora quelli tutti lo condannarono che era reo di morte. E cominciarono alcuni a sputacchiarlo, a velargli il volto e a schiaffeggiarlo e a dirgli: «Profetizza!» E i servi lo presero a schiaffi.
Con questo testo ci dice, Gesù ci dice chi è lui e ci dice come rispondiamo noi a questo, con la bestemmia. Meglio prendere la sberla. E si rivela Dio proprio qui. Quindi cerchiamo di andare bene in questo testo che è davvero decisivo per capire qualcosa di noi.
Leggiamo i primi due versetti, 53-54. E condussero Gesù dal sommo sacerdote, e convengono tutti i sommi sacerdoti, e gli anziani e gli scribi. E Pietro da lontano lo seguì fin dentro il cortile del sommo sacerdote, e stava a sedere insieme con i servi e a scaldarsi al fuoco. Qui è la prima tappa dopo l'arresto di Gesù, e Gesù viene portato da coloro che avevano deciso appunto di arrestarlo, e questo processo che qui comincia con l'arrivo di Gesù viene fatto davanti al sommo sacerdote, dove vengono anche gli altri sommi sacerdoti, gli anziani, gli scribi, i rappresentanti cioè del potere nel popolo di Israele. I sommi sacerdoti ci rivelano che già dall'inizio quello che è in gioco è appunto quale Dio, l'immagine di Dio. Gesù viene messo qui sotto processo, in questi termini così forti, ma in un modo o nell'altro, forse non in maniera così brutale, ma ci può essere dentro ciascuno di noi un po' di desiderio di mettere questo Dio sotto processo, chiamarlo a rispondere. Pietro l'aveva fatto anche lui durante il cammino, vedere un po' come questo Signore, cosa questo Signore ha da dire. C'è una scena interna che avviene qui nel palazzo del sommo sacerdote, e poi c'è un'altra che poi continuerà oltre, che è all'esterno e che riguarda Pietro. In tutte e due queste scene però siamo di fronte a questo Gesù. Gli uni, ma anche Pietro, sono chiamati a confrontarsi con questo Gesù. Ormai non c'è più un dentro e un fuori, una categoria e un'altra categoria. Ogni persona è chiamata a confrontarsi con questo Gesù.
E pensavano: perché Pietro è andato lì? Perché lui era sicuro che Cristo avrebbe vinto. Già aveva tirato fuori la spada come segno dell'attacco, adesso lo segue da lontano, perché certamente farà una delle sue. Quindi quando poi vede questo Gesù, vedremo cosa fa anche lui. Su questo non lo conosco, io conosco un altro Cristo. Quindi è l'esame di Pietro, di ciascuno di noi, ma prima adesso vediamo.
Non viene in mente come se desse a Gesù ancora una possibilità, no?
Riscattati, riscattati. So che sei bravo.
Rivelati. Allora 55-56. Ora i sommi sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per ucciderlo e non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le testimonianze non erano uguali.
Vorrei osservare una cosa, mi colpiva quante volte esce la parola sommo sacerdote, che è un nome pagano in genere, ma anche giudeo, è il capo del sacro. Gesù non è capo di niente, ma è servo di tutti e non è sacro, esecrando, separato, è l'ultimo di tutti. Quindi la parola sommo sacerdote è poi un titolo pagano, che è il potere, che ha in mano il potere, che ha Dio in tasca e li trasmette agli altri. E si insiste 4 volte, 5 volte.
Sì, e questi sono sacerdoti e tutto il Sinedrio. Tornerà anche dopo questa notazione, cioè tutti, all'unanimità, come se fossero lì, ma da un lato avessero già deciso. Cercavano testimonianza contro Gesù per ucciderlo. Come dire, la decisione è già stata presa. Quello che si sta cercando qui è il mezzo con cui farlo fuori, è il mezzo alla menzogna. Questa ricerca della falsa testimonianza, una delle parole del Decalogo, viene ricercata qui per far fuori Dio che ci ha dato le 10 parole. Come dire che c'è una resistenza e non si cerca la verità su Gesù, non si cerca. Quello che vale per Gesù poi vale anche nelle relazioni. Quando noi ci mettiamo in ricerca della verità oppure quando abbiamo già deciso, il giudizio l'abbiamo già fatto. E tutte le cose che vediamo, ascoltiamo, non sono altro che delle giustificazioni per quel giudizio che abbiamo già effettuato dentro di noi, contro gli altri. Qui ritornerà contro Gesù, contro di lui, vedremo ancora. Come dire, è una lotta proprio per eliminare questo Gesù. E la fatica di trovare questa testimonianza, non la trovano. Le testimonianze non sono uguali. Come dire, siamo concordi nel far fuori questa persona, ma non riusciamo a trovare qualcosa che faccia concordare noi. Contro il nemico serviamo i ranghi, ma se scompare il nemico sembra che anche noi non sappiamo più cosa fare e diventiamo nemici gli uni degli altri. Quasi che facciamo pagare ad un'altra persona queste nostre liti, questa nostra discordia.
E poi è bello vedere che il processo è sempre contro l'innocente, gli altri riescono sempre ad evitarlo, con false testimonianze. L'innocente è chiaro che va ucciso, il potente è chiaro che deve uccidere. Il mezzo del potente è la menzogna. In mezzo di chi ama è la testimonianza, cioè il martirio, la testimonianza vera, si gioca la vita.
Ecco, allora questo processo che comincia, di fatto è un processo che è già finito, non comincia nulla, comincia solamente la ricerca di questa falsa testimonianza che non arriva. E allora vediamo i versetti da 57 a 59. E alcuni alzatisi testimoniavano il falso contro di lui dicendo: noi udimmo che costui diceva: io distruggerò questo tempio manufatto e dopo 3 giorni edificherò un altro non manufatto. e neppure così era uguale la loro testimonianza. Dopo aver detto che alcuni cercavano questa falsa testimonianza, adesso viene riportata una di queste false testimonianze in maniera diretta. Ci sono alcuni che si alzano, che prendono la parola e riportano quello che hanno udito da parte di Gesù. Ecco, la distruzione del Tempio, loro di per sé dicono che Gesù ha detto io distruggerò, in realtà Gesù ha detto distruggete questo Tempio e ne costruirò un altro, ma loro malgrado individuano qual è la vera posta in gioco. Cioè che qui ciò che stanno mettendo sotto processo è davvero il Dio che Gesù rivela, questo Tempio. E Gesù appunto è venuto a costruire il Tempio definitivo, non più fatto da mani d'uomo. Perché quello che facciamo noi si chiama idolo. Ciò che costruiamo con le nostre mani, fosse pure il Tempio. Non è che dobbiamo pensare agli idoli come le statuette, quasi retaggi di chissà che cosa. Gli idoli sono le cose che noi ci costruiamo, le nostre costruzioni, e che mettiamo al centro della nostra vita, come le cose più importanti, come il Tempio che è al centro della vita di Israele.
Cioè i nostri progetti religiosi, i nostri progetti di perfezione, i nostri propositi, il nostro io. Cioè, è proprio Dio che immaginiamo noi, noi viviamo di idoli, cioè di idee. Che idee abbiamo di Dio? Esattamente quel Dio che tutte le religioni affermano e tutti gli altri negano, e Gesù fu ucciso come bestemmiatore dai teologi, dai preti, e ancora adesso, se apparisse Gesù, l'ho detto tante volte, diremmo stiamo leggendo il Vangelo, passa dalla carità, fatti vedere dopo, non lo riconoscerebbe.
Questa è la, come dire, è una costruzione quella che possiamo fare in tanti ambiti, in tanti contesti. Possiamo anche mettere i crocifissi dove viviamo, però non vuol dire assolutamente niente. La domanda che si faceva all'inizio, a che Cristo ti sei iscritto, è esattamente questo. Che cos'è? È qualcosa fatto da te? O è qualcuno che tu accogli per come si rivela? Perché quello che stiamo vedendo è esattamente questa resistenza. Non mi viene in mente che anche nel Vangelo di stasera dell'Eucaristia, che c'era l'ultimo segno che Gesù compie, che abbiamo visto la guarigione di Bartimeo del cieco, ci fa vedere che per riconoscere in questo Gesù il Figlio di Dio c'è bisogno proprio che il Signore guarisca i nostri occhi. Se no non lo vediamo, non lo vediamo, vediamo altro, oppure se lo vediamo lo scartiamo.
Cioè, adesso per continuare sulla stessa linea, state attenti che questo testo proprio è la prima volta che è in gioco il cristianesimo. Qual è il cristianesimo? La fede cristiana si gioca su queste tre righe che faremo dopo. A quale Cristo ti sei iscritto? Che è ben diversa da quello che ci immaginiamo e che si immagina anche Pietro e che immaginano i teologi, che gli unici teologi tra l'altro nel Vangelo sono Centurione pagano che lo ammazza e il malfattore, gli unici teologi seri che riconoscono che Gesù è Dio ed è giusto. Tutti gli altri teologi, sono tutti teologi anche noi, è una presa in giro. Loro che l'hanno ammazzato e che sono malfattori e capiscono che è lì con loro, ah, questo è Dio. Quindi stasera si pone il problema della fede cristiana per la prima volta, perché Gesù è l'unica volta che si rivela, poi non dice più niente, tace. Quel silenzio sarà la sua rivelazione.
E anche in questa tradizione, pur nell'errore, però dove si dice dopo tre giorni edificherò un altro non manufatto, ci sta rivelando davvero qual è il Tempio. Il Tempio di Dio è la persona di Gesù, e con la persona di Gesù ogni altra persona, chiamata ad essere appunto questo tempio di Dio, il luogo dove Dio dimora. Questo è il tempio che Gesù edifica. Questo è il tempio che siamo chiamati appunto ad accogliere come centro della nostra vita. E andando contro Gesù, queste persone vanno ancora contro loro stesse. Neppure così era uguale la loro testimonianza. Qua veramente viene detto e viene ripetuto. Continuano ad essere discordi tra di loro, ma la menzogna ha questo potere. Uno potrebbe dire, ma come si sente uno che dice il falso?
Non è che una menzogna cancelli l'altra, si assomma all'altra e funziona sempre. Guardate, sono i processi di odio ancora.
E si riesce a mentire innanzitutto a se stessi. Perché dicono il nome di Dio, sapendo di mentire, addirittura quasi per difendere l'immagine di Dio che si ha, non si ha nessun pudore a mentire di fronte agli altri. Come se Dio non solo avesse bisogno di noi, ma avesse bisogno delle nostre menzogne per difendersi o per rivelarsi.
E per questo è che noi dobbiamo sempre difendere Dio, la pace, la famiglia, vero? Questi valori innegoziabili. Che se non difendiamo noi Dio, anche Pietro era con la spada per difenderlo. Dio non ha bisogno, Dio che ha bisogno di essere difeso vale niente, è un nostro idolo e giustifica i nostri deliri di potere, quindi è il principio di tutti i mali questo Dio. E Gesù distrugge davvero questo tempio, pagherà lui.
Vediamo gli altri versetti.
Adesso siamo al centro.
Sì. Versetti da 60 a 62. E alzatosi in mezzo, il sommo sacerdote interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla, cosa testimoniano costoro contro di te? Ora egli taceva e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogava e gli dice: tu sei il Cristo, il figlio del benedetto? Ora Gesù disse: io sono, e vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo.
Dicevamo, in questi due versetti c'è tutta la rivelazione che Gesù fa di sé mentre hanno già deciso di ucciderlo, e vedremo poi cosa fanno e le reazioni. E si rivela totalmente per chi è, per l'unica volta, e sarà poi riconosciuto sulla croce. Qui si rivela, vediamo allora.
Ecco, qui è il sommo sacerdote che adesso prende l'iniziativa interrogando Gesù con due domande alle quali Gesù non risponde. Non rispondi nulla, cosa testimoniano costoro contro di te? Vedete, sempre contro Gesù, contro. E a questo Gesù non risponde. C'è già un silenzio che è indicativo. Come dire che a queste domande, a questo modo di porre le domande, non c'è risposta.
E poi, dopo questo silenzio, sottolineato tre volte. E poi verrà sottolineato anche il processo davanti a Pilato. È importante, perché se Gesù avesse risposto e mostrato che la loro testimonianza è falsa, dovrebbe essere condannato il falso testimone al posto dell'accusato, quindi dovrebbe assorbire la morte, perché qui si tratta di un processo di morte. Quindi se lui avesse parlato ci avrebbe ammazzato tutti. Questo suo silenzio è la rivelazione assoluta di Dio, che mentre noi lo ammazziamo in nome di Dio, non ci uccide perché è Dio, si lascia uccidere e dà la vita per noi. E questo silenzio è la rivelazione più sublime di Dio, e dopo questo può parlare. Perché se avesse risposto alle accuse, chi è senza peccato scagli la prima pietra, sarebbero fuggiti tutti. è questo silenzio che rivela Dio.
Sì. Vuol dire che proprio di fronte a queste accuse false, Gesù non restituisce, ferma questa logica, questa spirale del male, che finisce esattamente quando qualcuno, invece di restituirlo, anche magari, appunto, giustamente, tra virgolette, lo ferma su di sé. E in questo modo, che portandolo, il male si ferma, non ce n'è un altro. E quando gli pongono queste domande, non risponde nulla, cosa ti simone contro te, Gesù taceva. E poi quando di nuovo lo interroga, allora dirà, ma sono essenziali sia il silenzio di prima, sia le parole che dirà dopo.
Pensavo mentre tu parlavi adesso, no, queste menzogne che sono antiche, dal serpente in qua, e Dio aveva parlato e da allora ha fatto silenzio, Adamo dove sei? Ecco, questo silenzio infinito di Dio che finalmente si rivela in quello che noi ammazziamo in nome di Dio e non ci condanna, allora si rivela come Dio. Quindi proprio questo grande silenzio che è la grande parola di Dio, Adamo dove sei? Ah, sei qui a uccidermi? E ciò che ha tentato fin dall'inizio, uccidendo i fratelli e tutti gli altri, e inventandosi un Dio a propria immagine e somiglianza. E questo silenzio è la maestà divina, la sua misericordia infinita.
Quindi la questione la pone direttamente il sommo sacerdote: tu sei il Cristo, il figlio del benedetto? Prima avevamo visto citato Pietro, che ritroveremo, questa è l'affermazione che aveva fatto anche Pietro nel capitolo ottavo: tu sei il Cristo. Qui dal sommo sacerdote viene posta in forma di domanda, e di fronte a questa domanda Gesù risponde. Gesù risponde rivelando chi è, parlando di sé. Gesù disse: io sono. Ecco, Gesù qui rivela se stesso, rivela chi è, e lo rivela in questa circostanza, quando è messo sotto processo, quando lo stanno accusando, allora lì rivela chi è. E qua sta citando il libro del profeta Daniele, Daniele 7, nei versetti 13 e 14, ecco, io sono e vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Questa è la rivelazione di Gesù. Quell'io sono, quel definirsi appunto Dio, viene associato a questa espressione del figlio dell'uomo che abbiamo trovato già nella predizione della passione, morte e risurrezione di Gesù. Come dire, è questo il Dio che Gesù rivela. E non ce n'è un altro. Giovanni suo Vangelo dirà che Dio nessuno l'ha mai visto. È il figlio che ce lo rivela.
È molto bello, perché qui c'è tutta la concentrazione della fede cristiana, cioè il Cristo sarebbe il Salvatore, il Liberatore, il Re, l'Unto, colui che rappresenta Dio in terra. Sì, lo sono adesso che mi mettete in croce, perché io sono Re, immagine di Dio, non perché toglie la vita e ammazza, ma perché dà la vita. E poi, ma sei il figlio di Dio? Sì, sono il figlio di Dio perché sono il figlio dell'uomo. Interessante, noi siamo figli di Dio, non in quanto con tutti i titoli nobiliari o clericali o ipercristiani dei movimenti o gesuiti o francescani, ma in quanto figli dell'uomo, che è l'ultimo degli uomini e figlio dell'uomo, appunto, il massimo comune divisore di tutti, divino, e in quanto umani che siamo divini. Così restituisce l'uomo alla sua origine, cioè di figlio di Dio. E così ci fa capire che è quel Dio il contrario di quel che pensava Adamo.
Vedendo appunto qual è il tempio, vuol dire che ogni figlio dell'uomo è tempio di questo Dio. E anche quelli che lo stanno mettendo sotto processo, sta rivelando innanzitutto a loro, e si sta consegnando appunto a loro. Con la, appunto, accennava già prima Stefano, che queste sono di fatto le ultime parole che Gesù pronuncia. Troveremo ancora il grido sulla croce, eccetera, ma di fatto qua sta parlando di sé, si sta consegnando in maniera definitiva. Dopo questo ormai non c'è più niente da dire.
Ma è bellissimo anche dal punto di vista così, so letterario, diciamo, è banale la parola, ma da questo silenzio eterno, che è la misericordia infinita che ha tollerato tutta la storia che abbiamo fatto e l'abbiamo fatto a lui tutto il male che abbiamo fatto, emerge io sono, cioè Dio. È la parola che rivela Dio, tutto questo silenzio. Dov'è Dio? Dov'è Dio?
È proprio questo vedete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza. Allora, questa immagine purifica le nostre false immagini di Dio, le nostre false immagini di potenza. Quale potere avrà mai questo Dio? Se non appunto quello di dare la vita, di amare fino alla fine, non ne è un altro. Gesù sta rivelando questo Dio. Questa è la potenza che lui rivela. Certo, venire con le nubi del cielo ci dice che non è un tempio manufatto, non è questo il Dio che noi ci costruiamo. Non può venire che dal cielo, dall'alto, un Dio così. Ma questo Dio rivela a noi la nostra vera umanità ed è figlio dell'uomo. Questo che viene dal cielo è il figlio dell'uomo.
Tra l'altro poi nel contesto appunto di Daniele 7 il figlio dell'uomo è il giudice di tutta la storia. Quindi vuol dire, dovrebbe dire tre cose per il nostro esame di fede. Il mio Cristo, il mio modello di uomo, dire, è questo Gesù che va in croce. Il mio Dio è questo qui. È il mio giudizio, cioè il mio modo di vivere il presente, perché siamo giudicati in base a quel che facciamo. E accettare questo figlio dell'uomo in tutti gli uomini, sono io che faccio giudizio, che giudico Dio, e lui giudico ancora. Quelli che condanno sono quelli che mi salvano. Cioè, capite allora dove si gioca la fede, non su ipotesi vaghe più o meno, ipotesi Cristo, quello delle palle, ma su questa realtà, di un Dio dal silenzio eterno. Adamo dove sei? E Dio dove sei? E Adamo dove sei tu piuttosto? Perché lui è in ogni figlio d'Adamo. E il primo che fu ucciso è... va bene. Poi tutti gli altri.
Vediamo...
Sì, ci sarebbe da stare infinito qui su queste parole, ma andiamo avanti.
Vediamo che anche dalla reazione che c'è, che cosa... come hanno colto queste parole di Gesù. 63-65. Ora il sommo sacerdote, strappandosi le sue tuniche, dice: che bisogno più abbiamo di testimoni? Udiste la bestemmia? Che pare a voi? Ora quelli tutti lo condannarono, che era reo di morte. E cominciarono alcuni a sputacchiarlo, a velargli il volto e a schiaffeggiarlo e a dirgli: profetizza. E i servi lo presero a schiaffi.
Ecco, sapete che il sommo sacerdote non poteva lacerarsi le vesti, perché era simbolo del tempio di Dio. Questo lacerarsi delle vesti sarà lo squarciarsi del velo del tempio della morte. Cioè Dio ormai non è più nascosto, è rivelato totalmente. E non sta più nel segreto del sommo sacerdote, ma esattamente in quello che il sommo sacerdote e tutti noi ammazziamo. che ve ne pare di un Dio così che fare? È Dio di tutte le religioni, che giustamente tutti gli altri negano, meno male, sono più vicini a Dio, per questo devo tenere gli occhi aperti. Che ve ne pare, la domanda è fatta a noi, evidentemente. Che ve ne pare? Ha ammazzato un Dio così. È una bestemmia che Dio sia così, scusa. Non risponde ai nostri canoni. Non rientra nei parametri o nel protocollo. Come il vescovo di Roma, che non rientra nel protocollo.
Che bisogno più abbiamo di testimoni?
Basta.
Sembra quasi che lui, Gesù, sia andato incontro a questi che non riuscirono a trovare, li abbia tolti quasi dal disagio. Dico, questo sono. Allora il punto è questo. Io sono. E allora ecco che la reazione è: udiste la bestemmia. La rivelazione che Gesù fa di se stesso viene definita bestemmia dal sommo sacerdote. Come dire, ciò che è il centro del cristianesimo suona bestemmia per i rappresentanti religiosi.
Ma anche adesso è una pura eccezione a quella che abbiamo attualmente, ringraziamo Dio. Ma che resistenze trova?
Questa allora la bestemmia. Se ricordate già nel capitolo secondo, quando Gesù ha guarito il paralitico che aveva perdonato i peccati, gli scribi pensavano, costui bestemmia.
Ho già deciso di ucciderlo lì.
Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Ecco, questo figlio dell'uomo è un bestemmiatore, perdona i peccati invece di far fuori i peccatori, e non si accorgono che proprio perché così loro possono rimanere in vita. Proprio perché è così, perché noi in genere ci mettiamo dalla parte dei giusti, i peccatori sono gli altri. E questo Signore non coglie queste cose. E allora di fronte a questo Gesù quello che si dice è che è uno che bestemmia. È all'opposto dell'immagine di Dio che noi ci siamo fatti. Questo è il gioco qui. È proprio il centro, è Gesù che è in gioco qui.
E capito che questo Vangelo è scritto per i catecumeni e poi per i cristiani, perché ci convertiamo costantemente a questo Dio. Perché immancabilmente ci fabbrichiamo un Dio in base a somiglianza nostra, che giudica, che condanna, che discrimina. E lui tace, ma non vedi? E poi solo per non condannarti, e ti dà la vita, ed è quello che tu uccidi. E noi siamo piamente, accusiamo Dio di bestemmia, perché non corrisponde ai nostri canoni, ai nostri voleri. Ma non portava neanche il pizzo, neanche il color scarlato, ma neanche il Papa Parigi, cioè, nessun trilegno, non aveva neanche se Cristo vedesse. Cioè, capite che come si fa presto a passare dalla fede cristiana a contrabbandandola con qualunque religione, diventare la religione di Stato, di legge, di dominio, di prestigio, di potere, di fare le leggi così li convertiamo, ma dove siamo? Di manovrare la politica in modo che così con i partitini ce li comandiamo. Questa religione sta assoluta. Usare Dio per fare cose ingiuste e distruggere il Vangelo, che è libertà e apertura a tutti, per escludere le persone, ma dove siamo? C'è da vergognarsi. Dato che sono passati 1700 anni della falsa donazione di Costantino. Ma non occorreva neanche quella, perché lo ricostruiamo sempre questo video da noi, cioè, ma non solo loro, cioè io. Perché questo è un Dio che è veramente divino, è umano. E noi abbiamo sempre bisogno di essere un po' scemi, sa perché? Adamo dove sei? Sono fuori di me. Eh sì. Torna a casa.
Di fronte a quello che dice il sommo sacerdote, poi viene sposato da tutti. Ora quelli tutti lo condannarono, come prima.
Ma noi siamo d'accordo? Io sì.
Sì.
A meno male.
Ma siamo d'accordo con i discepoli che tutti abbandonandolo fuggirono e adesso tutti lo condannano. Cioè la presa di distanza da questo Gesù, di tutti, dei suoi discepoli, dei sommi sacerdoti.
Ma Pietro che osserva, e vedremo la prossima puntata. Io questo no.
Come dire che c'è, è come se tutto a un tratto si ritrovasse l'unanimità. Prima erano discordi, adesso sono tutti d'accordo.
Anche Pietro lì a scaldarsi al fuoco con loro.
Di fronte a questo Dio che Gesù rivela, ecco il rifiuto.
Siamo tutti d'accordo nel rifiuto.
Esatto. È una presa di distanza, che si può fuggire o si può condannare, sono diverse modalità, però che
anche travestire, siamo specialisti. Per esempio, travestire il Cristo di cose d'oro serve come metterci la sedia elettrica come ornamento e come munire il gengillo. Non è un bel segno, la croce era peggio, perché era dello schiavo ribelle. Neanche del libero cittadino che ha sbagliato.
E quello che avviene dopo, quello che racconta l'ultimo versetto, questa...
Posso dire una cosa che ho già detto, ma quando un mio compagno gesuita è stato ordinato l'anno dopo di me e andava a fare il preto operaio, poi è morto, era il mio compagno noviziato, è morto in missione 10 anni fa, il vescovo che ha consacrato me, lui infervorandosi e contento, perché è un vescovo molto aperto, che facesse il preto operaio, perché Cristo era povero e così ha predicato così fortemente che aveva la croce d'oro, il crocifisso d'oro del 500, gli si è staccato il crocifisso dalla croce per l'agitazione e Cristo ha detto, vabbè, da 15 barzellette ci sto al gioco. È un bravo vescovo, la mia carne, per dire. Facciamo certe cose così assurde, ma sono così normali che neanche ci accorgiamo. Ci accorgiamo solo sulla porta di Tiferro, ecco. Noi lo usiamo come munire, va bene, pazienza. Tutta la fede cristiana è lì. Se capite che il nostro Dio è una bestemmia, questa è la forza di Dio. E che giudica nessuno, e che questo silenzio e misericordia assolute in attesa che noi rispondiamo. Perché lui ci ha detto, io sono chi? Figlio dell'uomo. Ogni uomo. È l'immagine di Dio. E siamo figli di Dio perché il figlio si è fatto l'ultimo degli uomini. Maledetto, malfattore, bestemmiatore. Approdi tutte le anime pie e vuote. Che lo condannano e lo uccidono e continuano con perseveranza a farlo odiare anche dagli altri.
Appunto, di fronte a questo Gesù, a questa condanna, ecco l'ultima scena che viene presentata da questo brano, questa scena degli oltraggi, che cominciarono alcuni. Realizzando così, si cominciano già a realizzare le cose che Gesù aveva detto e ci fa vedere come appunto le cose che Gesù aveva detto, il modo con cui le vive, ci dice che era così, come dire che quello che sta vivendo lui è l'andare incontro a queste persone, il consegnarsi nelle loro mani, così come nel cenacolo si era consegnato attraverso il pane nelle mani dei discepoli. Allora quel gesto compiuto nel cenacolo rivela la verità di questo momento. Come dire, non è uno che subisce, è uno che si consegna. Gesù qui non viene derubato della propria vita, la sta consegnando. Perché anche queste persone, anche questi che lo stanno sputacchiando, che gli vedono il volto, che lo schiaffeggiano, che lo giocando a mosca cieca, possono fare l'esperienza, anche loro, che proprio in quel momento possono conoscere chi è il Signore.
Tra l'altro il racconto della Passione ha varie chiavi interpretative, una è quella del Cantico dei Cantici, ma in contemporanea e anche quella del Carnevale, che è la festa del Purim, che cade sotto il Carnevale all'inizio dell'anno, dove il re si traveste da barbone, il barbone da re, cioè tutto è capovolto perché è l'inizio dell'anno, della stagione nuova, si desidera il mondo nuovo, no? Ecco, e qui c'è tutto il capovolgimento, che Dio esattamente, qui se guardate, no? Cominciarono a sputacchiare, e quel gesto che ritroveremo poi dopo da Pilato e di coronazione, cioè il bacio di adorazione, no? Noi adoriamo il potente. E lo venano dicendo, tu che profetizza? Profetizza è la parola di Dio che salva l'uomo. La profezia ha ancora il suo silenzio ed è questo gesto che noi lo sputacchiamo, cioè il disprezzo, la gloria disprezzata. Lì velare, per Calipto, è proprio questo velo, rivela chi è Dio, ed è il gioco di mosca cieca, che consiste nel percuotere uno dicendo, indovina chi è, è il gioco che facciamo tutti. È il mio Signore, è il mio Dio, colui che Dio. E chi è? Sono io, sarò Pietro, sono il sacerdote. Chi è? E il suo silenzio in non dire chi è la salvezza di tutti. Quindi, provate a pensare, no, questo volto velato, come il suo silenzio, rivela Dio. E noi lo prendiamo a sputi e a violenza. E in ogni volto d'uomo, c'è quel Dio sempre velato che disprezziamo, percuotiamo. Cominciarono allora con Gesù e continua ancora. Fino a quando comprendiamo il brutto gioco che stiamo facendo, chi t'ha percosso? Io? Se sarà Pietro, qual era? Io questo non lo conosco. Cioè tutti lo percuotiamo. Ma quando è che smettiamo questo stupido gioco? Di baciare i potenti, di prendere la pedata sui denti, venerare, vuol dire baciare l'adorazione e introiettare. E a padre porrare, porti alla bocca, lo vorresti mangiare, vorresti essere come lui. Sono spregevoli, ma Dio non disprezza nessuno. Sono spregevoli perché credono che Dio sia così, per potente, invece Dio è quello che sputacchiamo. La rivelazione è proprio questo velo della nostra imbecillità, i nostri deliri di potere, di avere in mano, di dominare, di imporre, che uccide l'umanità e che uccide Dio.
Anche questo mettere il velo su questo Signore, in questo modo di rivela il suo volto, l'abbiamo pregato col Salmo, faccia splendersi di noi il suo volto, questo è il volto. Ma che o gli mettiamo il velo o come i discepoli del Getsemani chiudiamo gli occhi, la presa di distanza è totale, ma quello è il Signore. Questo volto che viene adesso velato, questo volto che subisce le percosse, che si cominciarono alcuni, ma è un Dio che continuamente viene percosso, in tutti i figli d'uomo che vengono percossi.
Dal giusto avere fino all'ultimo.
Questa è una passione che non è mai conclusa, non è ancora conclusa. E Gesù si identificherà appunto in questi. Ma è proprio questo Dio ridotto in quella che per noi è l'impotenza di chi subisce, che rivela qual è il suo potere, che rivela qual è la sua gloria. È veramente un Dio che viene dal cielo, questo non è fatto da mani d'uomo, non è l'idolo.
Io sono sempre più affascinato da questo silenzio di Dio che ha detto una parola ad Adamo, dove sei, poi non ti ha detto niente. Questo suo silenzio che ha sopportato tutta la storia portandolo su di sé. E ancora adesso continua così. E questa scena ci deve aprire gli occhi per vedere chi è il nostro Dio.
E mi viene in mente che questi servi che sfogano su di lui, come dire, c'è molto delle dinamiche umane, ossequiosi verso chi ha il potere, ma dall'altra parte anche di chi scatena questa rivalsa verso chi in quel momento è inferiore, dove non si è mai fratelli, o si è servi di alcuni o si pensa di essere padroni di altri. Allora questo avviene perché mettiamo un velo sulla faccia del Signore, non guardiamo più il suo volto e perdiamo anche il nostro volto e il volto di chi ci sta di fronte.
Tra l'altro è bello che questa scena è la scena proprio del gioco dei bambini, scegli come fare a picchiarsi, no? L'avete giocato da piccoli, no? Chiunque cerca, indovina, tac! È un brutale gioco della storia, che i bambini lo fanno per gioco e per scherzo, ma lo facciamo sul serio. Ed è il senso di tutta la storia questa violenza, disprezzare ciò che è onorevole, velare ciò che sarebbe invece la liberazione dell'uomo e percuotere quello che è l'innocente, appunto, in modo tale che il falso e il violento domini. Esattamente il capovolgimento di Dio del Cristo e il capovolgimento dell'uomo, e dell'uomo storto ci va benissimo che lo reggiamo sempre, perché ci rappresenta tutti, quindi è giusto che reggiamo quelle brutte facce che ci abbiamo in giro, afferini tutti. Ma capite dove siamo? Ma quando è che apriremo gli occhi? Perché è veramente la salvezza dell'uomo dalla politica e da Dio questo, per scattare l'uomo nella sua dignità e ciascuno di noi. Capite che allora non è una religione come la si presenta per tenere calma la gente, che diceva Voltaire, se un Dio, no, scusa, se un Dio non ci fosse bisognerebbe inventarlo, qualcosa di simile, per tenere buona la gente. E Bacon diceva, se ci fosse bisognerebbe ammazzarlo, e c'ha ragione, l'abbiamo ammazzato, perché era diverso da come lo pensavamo. E resta diverso. In questo silenzio, in questo velo, indovina, e lui non lo dice, siamo tutti.
Bene, ci fermiamo qui, possiamo riprendere il brano e poi condividere.
Che ve ne pare?
Stasera nella parte negli penultimi versetti, quando allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti sentenziarono che l'avrebbe morta. Io rispetto ai versetti precedenti, umanamente ho sentito un senso di oh, finalmente, cioè come se un'inquietudine che si era aperta e che non trovava una risposta, in qualche modo qui trova una risposta, paradossalmente non importa quale, ma una risposta che tranquillizza. Qui si apre l'interrogativo appunto su quello che dicevate, su qual è il nostro Dio.
Che va comunque ucciso, perché è tremendo, è paziente, lungano, è misericordioso, è sempre così, è possibile. Pensa se il mondo in mano da 5 minuti sistemerei 7 cose. Quando è il mio turno però è meglio che sia così. Che siamo tutti uguali. Tutti sentenziarono Ereo di morte. È una bestemmia. Se riusciamo a capire questo, è che quello è il nostro Dio. Capite allora la carica rivoluzionaria e umana che c'ha il cristianesimo, altro che religione deve somnifero delle genti, l'occhio del popolo, anzi.
Mi viene un dubbio, io non ho mai capito bene cos'è il peccato contro lo spirito, quando si dice è l'unico peccato che Dio non perdona.
Sì.
E quello che abbiamo letto adesso mi sembra proprio il peccato contro lo spirito, nel senso no. Cioè, il fatto che non venga riconosciuto.
No, non lo riconosciamo il nostro peccato. È giusto ammazzare uno che fa così, scusa.
Tutte e non pecchiamo contro lo spirito, spirito buono, no, che si rivela noi.
No, perché non è spirito buono, uno che venisse qui e dicesse queste cose, lo scomunichiamo, lo diciamo come strega.
Perché sei prete?
Ah?
Perché sei prete? Non
lo farei. Voi non lo No, ma ci sono anche gli anziani, sono presbiteri, i presbiteri però erano quelli che avevano i canali e gli scrivere erano quelli che sapevano, quindi sapeva scrivere, insomma, i giudici, tutti potenti. Perché il peccato contro lo spirito è un'altra cosa, è in un contesto ben preciso, è mentire sapendo di mentire. Qui invece
non lo sanno.
E qui dice no, è che quest'uomo così dica così, no.
Certo.
Che Dio sia così, no. E quello che dice Giovanni, tu sei clemente, longanimo, misericordioso, te l'ho detto tutto, è meglio morire che vivere se Dio è così. C'è già nell'Antico Testamento questo.
E allora mi viene da pensare, da quello che hai detto adesso, parte della Chiesa che critica in questo momento questo Papa, mi sembra...
Perché ho capito niente del cristianesimo, è chiaro, sì. Ma questo è
perché
comune.
Perché sapendo di mentire,
non è che sanno di mentire, lo fanno in buona fede, questo è tragico. Sì, facessero in malafede, sono bravissimi, si convertono, invece per fessaggine, non per cattiveria. Fossero cattivi, i cattivi sono tutti salvati.
Sì,
e i fessi pure, però fanno fessi gli altri.
Sì, è vero, non c'è cattiveria, è vero, anzi.
Il brutto che non c'è.
Il brutto che non c'è, sì, certo. Sì, grazie.
E grazie a Dio ci ritroveremo in paradiso. A ridere insieme, perché paradiso a metà sarà ridere per tutte le corbellerie che abbiamo commesso in nome di Dio, e l'altra capire che Dio era il contrario, che era molto meglio, e proprio quello lì che tace dice amo Dio volete e rispetta la nostra libertà ed è paziente, non bene, misericordioso, oh Dio mio.
Ascoltare questi versetti e rendersi conto della nostra miseria, perché probabilmente ammazziamo Dio chissà quante volte in un giorno. Non so, la sensazione è proprio di... Non so, mi ricorda come quando, che ne so, tipo uno si innamora di uno strumento musicale, si mette lì, studia, poi va a un concerto, vede il chitarrista proprio che ti fa veramente le cose stupende, e quindi tu che fai?
Butto
torni a casa, prendi la chitarra e la appendi al muro. La stessa sensazione che uno viene qua, no, per imparare ad essere più buono, poi leggi un brano così e sei ciao campanella.
Lo appendiamo al muro,
esatto,
al legno.
E lo appendi al muro, esatto.
Eh sì, è liberatorio sapere che siamo così e che lui è così.
e questa musica siamo noi stessi, uguali a lui.
Però forse quello che ci frega è che...
Scusate.
Però forse quello che ci frega è che siamo in competizione, cioè vorremmo essere, non ci riusciamo, questo ci rende insoddisfatti, ci dà fastidio quando ci sentiamo in difetto, no? Cioè, e poi c'è il senso di colpa perché bisognerebbe essere migliori, e non ci accorgiamo che invece lui ci vuole e viene per quello che siamo, e che il silenzio è incredibile su questo.
Ma anche se noi cominciamo nella nostra vita, proprio questa sentita su queste cose, ho sentito il suo periodo di domenica, se ci arrendessimo a Dio che perdona e ama, cambierebbe la nostra vita realmente. Comincerebbe a perdonare, a non giudicare, a condannare, e questo è il passaggio dalla morte alla vita, né noi né gli altri, non perché siamo più bravi, ma perché ci arrendiamo alla realtà, siamo figli di Dio, siamo dei fratelli. E poi, ecco, infinite volte, 7 volte al giorno, 70 volte 7, anche se per quello. Però so che Dio è questo, e che anch'io in fondo ciò che voglio è questo. Cioè, è bellissimo, avevo davanti questo crocifisso del codice, cercate in internet, credo, del Salterio di Besançon, c'è un Cristo crocifisso che sembra un agnello, che guarda e sorride a chi lo sta crocifiggendo, e tutti in ginocchio, uno che pianta il chiodo e raccoglie il calcio, l'altro che lo trafigge, tutti con grande emozione, siamo tutti noi che preghiamo il Salterio e siamo lì a metterlo in croce, è bellissimo. Guarda che bello, fa vedere anche lì. Scusate, è una distrazione, ma è molto bello. Come una distrazione. E c'è scritto, scusate adesso ancora, perché è vero, da una parte c'è la Chiesa, sono quelli in ginocchio pensando di ucciderlo, e lì c'è scritto obbedienza, humilitas et caritas, dall'altro c'è uno che ha le tavole della legge con gli occhi bendati, io sono giusto, io non l'ho ucciso, allora lì c'è scritto misericordia anche per gli giusti. È una raffinata teologia, aveva già, anche graficamente perfetto. Il corpo di Gesù è come un agnello quasi appeso, l'agnello di Dio che porta su di sé il male del mondo.
Mi hanno colpito due cose. La prima è che mi ha fatto un po' sorridere, che questi per attaccarlo citano il Vangelo, cioè c'è una citazione alla fine del Vangelo quando dicono che Gesù ha detto di distruggere il Tempio. E mi viene in mente tutte le volte che a me capita di citarlo, tipicamente magari per attaccare qualcuno. E la seconda cosa che mi ha colpito è perché insiste sul fatto di che questi cercavano di testimoniare il falso, quando in realtà per accusare Gesù sarebbe bastato dire il vero, cioè quello che aveva fatto contro la legge e la bestemmia, non so, per esempio a Cafarno.
Beh, le due cose fanno da inclusione, cioè lì il primo gesto pubblico decidono che è una bestemmia perdonare, e quindi è una bestemmia essere Dio perché Dio perdona. Quindi vuol dire che tu non vuoi Dio, vuoi che Dio sia la giustificazione delle tue malefatte, che sia un Dio di potere e non di perdono, è Giona insomma, che dice che Dio è meglio morire che vivere, se Dio è così. Dio deve punire i peccatori e premiare noi che siamo i giusti, che lo devo mettere arrosto tutti, perché è così bello il profumo di arrosto, non so. Si è costruita anche una capanna per goderselo sopra, tutti arrosto lì.
e quanti roghi si fanno in nome della religione, è sempre tremendo.
Per me stasera è stato fortissimo rileggere e avere un pensiero diverso su quel primo versetto. E condussero Gesù dal sommo sacerdote e convengono tutti i sommi sacerdoti. Questo passaggio repentino dal passato al presente, questa processione molto solenne e oltraggiosa nello stesso tempo, dove però Gesù è al centro e mi dà la misura di tutta la storia, mi dà l'impressione che quel qui ed ora in cui si pone Gesù tra un passato e un presente e dove ci siamo anche noi, nel cortile, tra i servi, al fuoco, chi lo sa dove siamo. Questo sarà oggetto di preghiera e di meditazione, ma mi ha turbato in senso buono, in senso profondo, perché, ripeto, è come se ritrovassi in queste parole il senso di tutta la storia.
Il comportamento di Gesù mi ha fatto venire in mente una donna dei giorni nostri, un'ebrea italiana, a cui hanno ucciso un figlio in Israele e suo marito è uno dell'esercito. Un libanese gli ha ucciso un figlio e lei ha cercato questi ragazzi libanesi. Proprio perché gli voleva parlare, voleva sapere chi erano, voleva sapere il loro perché e voleva rendergli l'umanità che avevano perso facendo predatori loro e preda il figlio che moriva, e ha ritrovato in questo una grande consolazione. Quindi penso che Manuela Alviri forse non è cristiana, ma questo Gesù forse gli ha ispirato anche qualcosa, e quindi sono comportamenti che si possono avere, insomma, che sono belli.
E soprattutto una cosa di questo tipo che il cugino di un mio amico raccontava, che una coppia aveva figlio unico, è stato ucciso dall'altra parte, non so se era di sinistra, ucciso uno di destra o viceversa, quando si uccide è tutto uguale comunque. Ecco, è andato in prigione 20 anni perché era giovane. Quando è uscito di prigione l'hanno adottato. Sono di Milano, torno di Milano, quindi non c'è, ma non fa notizia queste cose. Per dire che Dio c'è ancora, in silenzio.
Concludiamo. Padre nostro, che sei in sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci ingannare in tentazione, ma ci sanare.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Alcuni avvisi importanti, visto che la materia ce n'è in abbondanza, il prossimo incontro...
Quanto tempo gli diamo per meditarci questo?
È poco, però possono prendersi un mese.
Sì, pensi?
Sì.
Sì.
Allora...
Ancora stupito.
Il prossimo incontro qui sarà il 25 marzo.
Siamo a nuocere altrove.
Sì.
Scusateci.
Sì. Poi, durante questo periodo,
però,
se proprio astinenza, allora dal 10 al 13 marzo, sono 4 sere, in San Fedele alle 20:45 ci sono degli esercizi spirituali in queste 4 sere, per cui può essere un momento buono. trovate comunque particolari, notizie eccetera, sul sito gesuiti-villapizzoli.it.